Rendete grazie al Signore il suo amore per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Nella giustizia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Ringrazino il Signore per il suo amore.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà l'amore del Signore.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla penultima domenica dopo l'Epifania. Il Vangelo di oggi può essere sintetizzato con una espressione, quella che troviamo sulla bocca di Gesù: «Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». E sempre questo brano del Vangelo lo possiamo dividere in due episodi strettamente collegati tra di loro. Il primo episodio è la chiamata di Matteo Levi, il pubblicano, e il secondo episodio è il banchetto che il medesimo offre in onore a Gesù, con la compartecipazione dei colleghi peccatori, dei colleghi pubblicani, esattori del fisco e di altra gente malvista dai benpensanti. Ecco, queste sono le due scene che sono evidentemente, letteralmente anche direttamente collegate, insomma. In entrambi i casi viene sottolineato il comportamento assolutamente anomalo da parte di Gesù, che chiama al suo seguito, cioè come discepolo, esattamente come aveva fatto con semplici e onesti peccatori, Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, chiama al suo seguito un pubblico peccatore, senza nemmeno chiedergli prima un iter, un cammino, un percorso di purificazione, come esigeva la legge e le consuetudini religiose ai tempi di Gesù. E poi cosa fa? Poi siede a mensa con gente di malaffare. Non bisogna dimenticare il profondo significato che aveva presso gli antichi, non solo presso il popolo ebraico, il significato profondo, dicevo, che aveva il banchetto presso gli antichi, cioè il fatto di banchettare, di mettersi insieme a mangiare. E non era solo un pasto consumato in comunità, ma rivestiva ed era segno di un qualche cosa che stava oltre, un qualche cosa che richiamava al sacro e al religioso. E così da un lato era oggetto di attenzione rituali, perché bisognava sottostare a delle piccole regolette, delle piccole procedure, e dall'altro questo banchettare insieme richiamava o evidenziava una situazione di profonda comunione, di pace, di confidenza, fratellanza fra i commensali. Di solito si banchettava insieme dopo aver stipulato una tregua, una pace in un momento precedente di guerra. Per cui, di conseguenza, il giusto che pranzasse con dei peccatori ne era contagiato negativamente, si contaminava dal punto di vista rituale. E dal punto di vista morale, relazionale, è come se Gesù dicesse a queste persone: io e te siamo in comunione, io e voi siamo amici. E l'essere amici di gente così poco raccomandabile significava attirarsi addosso le ire o comunque i giudizi negativi da parte dei farisei, dei benpensanti del tempo. Non era possibile che un maestro si comportasse in questo modo. Dunque si tratta di due situazioni limite attraverso le quali però Dio dimostra la sua prima prerogativa, che è quella della misericordia. E questo è un'introduzione che noi possiamo fare al brano del Vangelo e anche alla liturgia della parola, che richiama questa tematica della misericordia di Dio, del ricordo, il fare memoria. Siamo alla seconda lettura di Paolo: io rendo grazie per quello che Dio ha fatto, che Gesù ha fatto dentro la mia vita, eccetera, eccetera. Quindi il contesto, o meglio la denominazione che assume la liturgia della parola di oggi, è un contesto, una tematica che è legata strettamente alla misericordia, e infatti è la domenica della Divina Clemenza.
Sì, volevo dirlo io, visto che tu non l'avevi ancora detto, appunto, che era la domenica, che è la domenica della Divina Clemenza, e anche le letture ci fanno riflettere su questa Divina Clemenza, e forse ci portano anche a capire che anche noi dobbiamo imparare dal Signore Gesù ad essere clementi nei confronti dei nostri fratelli, a rispettare la parabola, quella della zizzania e del grano, che dice appunto di non recidere, di non tagliare la zizzania, perché potrebbe, tagliando la zizzania, venire via anche il grano, in Matteo al capitolo 13. E quindi che bisogna avere pazienza, bisogna avere clemenza verso noi stessi prima di tutto, e poi verso i nostri fratelli, perché abbiamo un Dio clemente che ci ama, che ci vuol bene, che ci sa aspettare e che ha appunto la pazienza di lasciare che lo raggiungiamo un po' con i nostri tempi. Quindi già questo è un pensiero che ci può recare sollievo nel corso della vita. L'altra cosa che volevo far notare di questo Vangelo è che in quel tempo, dice, il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Mi volevo fermare su questo verbo uscì, perché Gesù sempre esce, sempre va incontro agli uomini. E mi viene in mente la frase di Papa Francesco, quando dice: occorre una chiesa in uscita, che vada incontro agli altri, che non aspetti che le persone vengano a lei, ma che vada incontro. Ed è quello che ha fatto Gesù quando è stato su questa terra, ha camminato per le strade della Galilea, ha camminato in mezzo alla gente, si è fatto uno con le persone, è andato incontro a chi aveva bisogno, non ha aspettato solo che le persone giungessero a lui. Uscì quindi di nuovo e tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Poi, subito dopo, c'è la chiamata di Levi, che poi successivamente verrà chiamato Matteo, Levi figlio di Alfeo, un esattore delle imposte. Matteo, quello che poi diventerà uno dei quattro evangelisti. Quindi il Signore ha saputo trarre fuori il meglio da questo uomo che ha chiamato, da questo Levi Matteo. era un uomo che appunto era seduto al banco delle imposte e faceva questo lavoro, un lavoro non particolarmente nobile, nel senso che comunque era lì a maneggiare soldi. Eppure il Signore Gesù lo chiama e lui ascolta questa chiamata, ascolta, quindi c'è ancora il tema dell'ascolto, come dicevamo già anche la settimana scorsa. Ascolta e cosa fa? Si alzò e lo seguì. Quindi ascolta e subito dopo agisce, si alza e lo segue. Io ho trovato però in un commento una bella riflessione, dove appunto riferendosi al discorso della divina clemenza da parte del Signore, si diceva che nella vita ci sono quelli come Matteo, come Levi Matteo, che si alzano immediatamente e seguono, e quelli che invece ci mettono più tempo a seguire il Signore Gesù, quelli che hanno bisogno di più tempo, o addirittura anche quelli che lo seguono, ma lo seguono zoppicando. Ecco, il Signore non si fa problemi riguardo a questo, proprio perché è clemente, accetta che ci sia quello che subito lo ascolta, si alza e va, quello che lo segue zoppicando, quello che lo segue ma ha bisogno di tempo. E questo ci insegna ad avere pazienza anche noi nei confronti dei nostri fratelli. Leggevo anche una frase che mi è piaciuta tanto, che dice: ciò che non si può raggiungere volando, lo si raggiunge zoppicando. L'importante è che si cammini, che si cerchi di seguire il Signore Gesù. E anche questo pensiero è un pensiero che ci può dare consolazione, che ci può dare speranza. Vuol dire che il Signore ci aspetta, il Signore sa i nostri tempi, li conosce molto bene, più di noi stessi, ed è disposto ad aspettarci, ed è disposto a camminare anche lentamente con noi, purché noi camminiamo verso di Lui, purché noi ci alziamo e lo seguiamo a nostro modo, come possiamo.
Servi per chi ti teme, colmi della tua grazia, l'uomo che in te si rifugia.
Solo tu, mio Dio, sei la rupe che mi accoglie.
Oh,
riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva di questa penultima domenica dopo l'Epifania, sempre dagli studi di Radio Missione Francescana. Dicevo che Gesù si pone in contrasto con quelli che sono gli usi e le consuetudini religiosi del proprio tempo, della fede, della religiosità ufficiale di Israele. Bisogna evidenziare quelli che sono gli usi, appunto, gli usi e costumi, cioè come si viveva, con quale mentalità si procedeva a celebrare le feste di Yahweh, a vivere la fede come popolo 2000 anni fa. Innanzitutto vigeva una netta contrapposizione tra puro ed impuro. La purità, il concetto di purità lo troviamo presente un po' in tutte le religioni antiche. È la disposizione richiesta per avvicinarsi alle cose sacre. Nell'ebraismo è un atto, quello della, o un atteggiamento, una situazione, quello di essere puro, che rende capaci di partecipare al culto e di vivere una vita ordinaria dentro questo popolo, dentro la comunità santa, perché è il popolo eletto, quello di cui stiamo parlando. E nella Bibbia è puro tutto ciò che avvicina Dio e favorisce il culto, così si pensava allora. Il culto impuro è ciò che allontana da Dio e impedisce il culto. Poi c'è, diceva almeno, un concetto di purità legale che era simbolo della purità morale, cioè del come uno viveva. La nozione di purità tende a diventare, a un certo punto della storia del popolo ebraico, soprattutto qualche cosa di interiore e morale. Che cosa, ecco, veniamo a noi al concreto, che cosa rendeva impuro, secondo la logica farisaica e ebraica del tempo? Rendevano impuri gli atti, le persone che erano contagiate da alcuni tipi di malattia, ad esempio la lebbra. Poi era considerato impuro tutto quello che riguardava la sfera legale della nascita, parto, sperma, sangue mestruale, oppure ciò che era collegato alla corruzione, alla morte, il toccare cadaveri. Ecco, tutto questo mondo un po' segregato, comunque segreto, appartato, chiamiamolo così per intenderci, ecco, tutto questo mondo, queste situazioni, questi rapporti, queste relazioni anche con il paganesimo, rendeva impuro la persona, cioè non poteva emettere atti di culto, partecipare atti di culto, come recarsi in sinagoga o al tempio. Perché? Perché c'era un iter di purificazione. E questo iter di purificazione, no? Per le prostitute, ad esempio, era molto complesso e annunciato in teoria, poi in pratica diventava particolarmente difficile da percorrere, perché doveva essere versato, oltre a tutto il resto, l'atto di pentimento, eccetera, un certo quantitativo di denaro, che però questa somma non poteva essere attinta dai ricavi che queste prostitute avevano accumulato nell'esercizio della loro professione, del loro mestiere. E così pure i pubblicani, i peccatori, gli esattori delle tasse. Insomma, era un qualche cosa di complicato il fare, il percorrere un cammino di purificazione. Allora la novità che emerge proprio chiaramente nello stile di vita di Gesù è quello che lui non fa percorrere, in questo caso a Levi, Matteo, un cammino di purificazione. Prima lo chiama e, chiamandolo, che cosa succede? Lui sente, avverte la situazione ingiusta nella quale lui si ritrova a vivere, il mestiere di riscuotere le tasse, e cambia vita. Cioè, che cosa fa Gesù? Prima ama le persone e poi queste persone stesse si mettono in cammino per abbracciare uno stile di vita nuovo. Ad esempio Zaccheo, che si arrampa sul sicomoro per vedere Gesù. Gesù gli dice: vengo a casa tua a mangiare. E la conclusione qual è? Che Zaccheo, tutto contento, poi promette che dà la metà dei suoi beni ai poveri e poi in una percentuale esagerata per allora a coloro che aveva derubato. Insomma, Gesù prima ama il peccatore, distingue il peccatore dal peccato. Lui ha fatto qualche cosa di errato, ha sbagliato nella sua vita. Quelli che riscuotevano le tasse erano tutti ladri, perché si approfittavano del denaro che passava tra le loro mani e quindi consegnavano una somma inferiore dovuta all'autorità di Roma. E così erano dei ladri, considerati ladri, pubblicamente peccatori, sono ladri. Ecco, Gesù cosa fa? Prima ama Matteo, soprattutto lo ama al di là di ogni pensabilità, nel senso che non solo gli perdona chiamandolo, ma lo chiama al suo servizio, a partecipare della piccola comunità dei 12 apostoli, poi diventerà l'evangelista. E che poi ne consegue un rimorso che non si vede, però si vede quello che Matteo decide di fare, banchetto. È tutto contento, è così contento, esultante, di gioia, impregnato di gioia, che cosa fa? Indice un banchetto, naturalmente con i suoi amici. E i suoi amici appartenevano a questo mondo, relegato fuori da quello che era la vita sociale e religiosa del popolo ebraico.
Sì, stavo pensando che appunto Matteo indice questo banchetto a cui partecipano appunto anche i discepoli di Gesù e molti pubblicani e peccatori, come si dice nel Vangelo. E la reazione degli scribi e dei farisei è un po' la stessa reazione, se ci pensiamo, che ha avuto il fratello del figlio del prodigo. È una reazione di protesta, di disagio, ma come? Gesù, che è Gesù, si mischia e si mette a mangiare con i peccatori e i pubblicani, perché comunque non hanno capito, non hanno colto l'amore di Gesù. La stessa cosa che è successa al figlio maggiore, che stava a casa con il padre, ma non coglieva tutta la grandezza dell'amore di questo padre, non era riuscito a coglierla nonostante il tempo trascorso con lui, e quindi era in un atteggiamento di sudditanza e non di figliolanza, e quindi faceva distinzione tra il mio e quello di mio fratello, perché mio fratello ha avuto di più, che in fondo si è comportato meno bene di me. E tutti questi ragionamenti sono ragionamenti che esulano dall'amore che appunto il padre aveva sia per lui sia per il figlio minore, quindi era pronto ad accoglierlo di nuovo. E la stessa cosa fanno qua gli scribi e i farisei: non si rendono conto di questo amore di Gesù, di questa clemenza, di questa capacità di andare incontro agli ultimi, ai più poveri, ai più diseredati, ai più peccatori. Non si rendono conto perché non hanno fatto esperienza di questo amore, quindi misurano. Ecco, anche qui forse potremmo interrogarci se anche noi a volte facciamo così con i nostri fratelli, se misuriamo, e se invece di misurare dovessimo imparare davvero ad amare di più, cambierebbe forse qualcosa nel nostro modo di essere cristiani, nel nostro modo di vivere il rapporto con il Signore Gesù e il rapporto con i fratelli. E che comunque anche i peccatori che poi seguono Gesù, quindi che poi lo ascoltano e gli vanno dietro, alcuni volando, come dicevo prima, alcuni zoppicando, alcuni velocemente, alcuni più lentamente, sono le persone che forse maggiormente riescono a cogliere questo grande amore che il Signore Gesù ha avuto per loro. E questo discorso lo si capisce bene nella lettera di San Paolo a Timoteo, quando Paolo dice: io ero prima un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma mi è stata usata misericordia perché agivo per ignoranza. Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Quindi Paolo stesso dice: io per primo mi sono sentita usata questa grande misericordia, Io per primo devo rendere grazie a colui che mi ha reso forte, che mi ha giudicato degno di fiducia, mettendomi al suo servizio, nonostante la mia indegnità, nonostante quello che io prima ero. Ed è lui che mi ha reso forte, lui che mi ha fatto grazia. Ecco, credo che questo atteggiamento di Paolo dovrebbe essere l'atteggiamento di ciascuno di noi, no? Sono forte perché lui mi rende forte. Sono giusto perché lui mi rende giusto, non perché io da solo possa mai arrivare a niente. È il Signore Gesù che agisce dentro di me, che mi ama, e questo suo amore mi cura, questo suo amore mi guarisce, questo suo amore mi salva. E così a mia volta io, sperimentando questa salvezza, questo amore, posso portarla agli altri, posso portare agli altri lo stesso amore, la stessa misericordia, la stessa clemenza, perché anche gli altri giungano a conoscere il Signore Gesù. È un po' un ribaltamento, no? A volte ancora noi ci attacchiamo alla legge, pensando che la legge appunto giustifichi. Ma la legge può giustificare, è giusto anche che ci sia, ma senza l'amore, senza la confidenza nel Signore Gesù, senza la fiducia in Lui, solo con la legge si va poco lontano.
Riprendiamo per concludere il nostro commento alla liturgia della parola di questa penultima domenica dopo l'Epifania, secondo il rito ambrosiano, qui dagli studi di Radio Missione Francescana. La seconda lettura è una conferma di quello che Gesù ha fatto e ha detto nel Vangelo che è stato scelto dai liturgisti e ci ha proposto in questa domenica. Non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. E Paolo cosa dice? Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e il primo dei quali sono io. E ancora prima l'apostolo comunica quello che è stata la sua esperienza di fede, il suo cammino di fede, e lo fa all'insegna di un rendimento di grazie. Rendo grazie a colui, fratelli, che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me. Quello che diceva Irene prima è molto importante, cioè questa seconda lettura veramente si sposa, si collega, ed è un commento esistenziale, una testimonianza dei frutti del Vangelo, dei frutti che ha operato questo episodio evangelico, in questo caso nei confronti di Paolo. Cioè Gesù ha annunciato questo sguardo di misericordia che i cristiani devono assumere nei confronti di tutti. Paolo viene subito dopo, sperimenta questo atteggiamento di misericordia, lui che andava in giro a perseguitare i cristiani trascinandoli in prigione, cioè sulla via di Damasco ha fatto queste esperienze che lui comunica ai fratelli. Cioè lui, Gesù, mi ha scelto quando io stavo perseguitando lui. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu? Io sono il Gesù che tu perseguiti. E Paolo stava andando a trascinare in catene i cristiani portandoli a Gerusalemme. Quindi proprio dentro la sua situazione, come è successo a Levi, no? Come è successo a Zaccheo, come è successo alla peccatrice nell'episodio di Simone il Fariseo, Gesù entra lì nella situazione di peccato entro la quale uno si ritrova, in questo caso per Paolo è evidentissima la cosa, attraverso un atteggiamento di misericordia lo folgora sulla via di Damasco e Paolo, a distanza di anni, dà la sua testimonianza. Fratelli, mi è successo questo. E conferma, Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali il primo sono io. Cioè, è bella questa confessione di Paolo, una confessione che innanzitutto è un rendimento di grazie e poi è una confessione anche del proprio peccato. Io sono il primo dei peccatori e Gesù mi ha preso lì dove mi ritrovavo a vivere, dentro il mio peccato, mi ha guardato con amore e con misericordia e ha cambiato la mia vita. E io gli ho detto di sì perché mi sono sentito amato da lui.
Io vorrei far notare come tutte le letture di oggi sono su questa lunghezza d'onda, anche la prima lettura, quella del profeta Daniele, che nei giorni dell'esilio prega il Signore e parecchie volte in questa lettura c'è il verbo ascolta. Daniele che supplica il Signore di ascoltare. Ora ascolta nostro Dio, ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre distruzioni. Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. E poi ancora, Signore, ascolta, Signore, perdona, Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso. È bellissimo sono bellissime queste parole, questo continuare a chiedere di Daniele al Signore che lo ascolti. Certo che il Signore ascolterà la sua parola, certo che il Signore qualche cosa farà. Questa invocazione continua che deve coinvolgere anche noi dobbiamo imparare a pregare il Signore Gesù, a chiedere di ascoltare, a chiedere di venirci incontro, a chiedere di aprirci gli occhi e di riconoscere il suo amore, la sua infinita misericordia. Dice ancora Daniele, ora ascolta nostro Dio la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per amore tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario che è devastato. Poi ancora porgi l'orecchio, mio Dio, ascolta. C'è proprio questa continua invocazione nella certezza di essere esaudito. Nella certezza di essere esaudito perché il Signore ritorni ad essere il Signore del popolo, il Dio del popolo. Quindi noi dobbiamo chiedere proprio questo, cioè che riusciamo a mettere il Signore Gesù al centro della nostra vita. Poi tutto il resto ruota attorno a questo centro, ma il centro deve essere Lui. E per concludere questo commento a questa liturgia festiva, vorrei leggere dei piccoli brani che dicono così. Ora il volto umano di Dio è Gesù. Nelle sue parole e nei suoi gesti si manifesta la bontà di Dio. Perciò Gesù celebra con i peccatori e i pubblicani il banchetto della riconciliazione. Il suo mangiare con loro è il simbolo della gioia e dell'unione con Dio. Il muro che separa l'uomo peccatore da Dio è abbattuto. Dio diventa vicino, un Dio per noi. E l'uomo ritrova se stesso, il suo senso e il suo compimento. Solo sentendo Dio vicino, un Dio per noi, un Dio con noi, attraverso Gesù Cristo, è possibile che l'uomo, che noi, ritroviamo noi stessi, il nostro senso e il nostro compimento. E allora non ci faranno più paura le nostre debolezze, perché messe in Cristo possono diventare forza. Ogni nostra debolezza può diventare forza. E poi ancora vorrei leggere queste parole. Dio è amore e l'amore è creatore. Non è attratto dalle qualità presenti in una persona, non è condizionato dai meriti o dai demeriti. È un amore libero, gratuito, che prende sempre l'iniziativa e ama per primo. È un amore che si dona e che perciò crea il valore di una persona. È sollecitato dalla mancanza e dal bisogno, vuol far vivere e promuove. È un amore che non conosce distinzioni, toglie tutte le separazioni fra puro e impuro, giusto e ingiusto, ha la sua gioia nella comunione tra gli uomini. Per questo Dio si fa commensale con i peccatori. Quindi abbiamo un Dio che ama per primo, che prende l'iniziativa, che non si stanca di amare anche le nostre debolezze e le nostre fragilità e che le sa trasformare in grazia. Un Dio che diventa commensale con noi, con la nostra povertà, con le nostre fragilità e che gioisce della comunione tra gli uomini, gioisce della comunione con gli uomini. E così anche noi dobbiamo fare nei confronti dei nostri fratelli, amare senza distinzioni, attingere a questo amore infinito di Dio per amare senza distinzioni, per amare per primi, per non fare conti, per non fare calcoli, ma per farci commensali di tutti gli uomini, soprattutto di quelli che ne hanno più bisogno, di quelli più fragili, di quelli più deboli. Solo così si realizza il regno di Dio, con questa forza di amore e con la certezza che in questo cammino di amore il Signore Gesù è con noi, è presente in mezzo a noi. Con questi pensieri, con queste grandi possibilità che il Signore ci pone tra le mani, vi lasciamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene
e Padre Gianni.